Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Architects and the City, la rubrica che teniamo una volta ogni due settimane, nella quale con l'Ordine degli Architetti di Firenze ci occupiamo di tematiche attuali che riguardano l'architettura e l'urbanistica. Quest'oggi ci sintonizziamo con quello che succederà a Firenze dal prossimo 13 di aprile, da settimana prossima, un evento del quale state sentendo parlare molto spesso anche sulle nostre frequenze. Si chiama Clima House Toscana. Partiamo da quello che è il suo programma per riflettere su alcuni temi assolutamente attuali, quindi tutto ciò che riguarda la classe energetica delle nostre case, per esempio tutto ciò che riguarda l'efficientamento energetico dei luoghi nei quali viviamo. Lo facciamo anche in diretta Facebook per tutti coloro che possono seguirci attraverso la nostra pagina, quindi in diretta video. Gli altri possono anche raggiungerci via WhatsApp al 366 6260 155. Dicevo, lo facciamo con Egidio Raimondi, consigliere dell'Ordine. Ciao,
buongiorno,
Egidio.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. E con Armando Mansueto, presidente dello Sportello del Cittadino.
Buongiorno a tutti.
Allora, uno dice, ma perché lo Sportello del Cittadino con un ordine che si occupa in questo caso di divulgare i temi assolutamente fondamentali, e lo saranno sempre di più, legati all'efficientamento energetico delle nostre case? La domanda la faccio subito ad Egidio Raimondi.
Sì, beh, perché l'ordine si rivolge anche, diciamo, soprattutto ai cittadini. Cioè, noi abbiamo fatto diverse riflessioni negli anni. Noi torniamo a Clima House dopo questo anno di pausa che ha avuto appunto questa manifestazione a Firenze. Siamo stati partner fin dall'inizio, abbiamo seguito le altre edizioni e abbiamo fatto questo ragionamento. Ci siamo ritrovati tante volte in fiera con tutti gli addetti ai lavori, cioè noi professionisti, ovviamente tutti i professionisti tecnici, le imprese che fanno tanti investimenti per tirar fuori sempre materiali, tecnologie e sistemi nuovi, le istituzioni che lavorano e promulgano le norme, elaborano incentivi, eccetera. Alla fine ci ritroviamo sempre noi in questi consessi a parlare, diciamo, da soli di questi temi, ma manca ancora quello che è la vera domanda, cioè quello che è il cittadino, che è quello che deve fare la domanda di efficienza energetica. Perché non è ancora entrato nel DNA dei cittadini, almeno alle nostre latitudini, cosa che invece succede dall'Alto Adige in su, non è ancora entrato in maniera diffusa, in maniera capillare, in maniera, diciamo, consolidata, questo tema, cioè il tema dell'efficienza, il tema del fatto che conviene, che migliora il comfort abitativo, migliora il valore della casa, insomma tutta una serie di temi che poi penso affronteremo.
Quindi praticamente, e usando quel orribile linguaggio del marketing, diciamo che noi fino adesso abbiamo fatto soprattutto comunicazione B2B, quindi business to business, adesso invece ci siamo accorti che forse è il caso di cercare di comunicare all'utente finale che acquista o deve ristrutturare una casa o deve venderla magari, no?
Dobbiamo passare al B2C.
Esatto, dobbiamo passare al B2C. Apro e chiudo velocemente una parentesi prima di interpellare Armando Mansueto. Climhouse, per coloro tra i nostri ascoltatori che non lo sapessero, diciamo che è una fiera di riferimento a livello nazionale, impegnata sui temi dell'edilizia in relazione alle alternative economiche e tecniche che sono in grado di garantirci un elevato risparmio energetico, oltre che una maggiore qualità del comfort degli spazi nei quali viviamo. Questa, diciamo, è la mission dell'evento. Da questo punto di vista, Armando Mansueto, cosa può fare lo Sportello del Cittadino? Cosa fa?
Lo Sportello dei Cittadini, secondo me, può fare moltissimo, in quanto noi che collaboriamo e siamo il Movimento Consumatori, quindi un'associazione riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, siamo proprio come obiettivo interessati a proteggere il cittadino, e in particolar modo, visto questo mondo, come dicevate voi, che finora si è parlato tra operatori, quindi sì. Secondo me il cittadino ha un'idea confusa delle problematiche, quindi io penso che le associazioni consumatori che finora si sono occupati di bollette, quindi si sono occupati di energia, di gas, sì, quindi si sono occupati del problema finale della costruzione fatta male di una casa, quindi se una casa è fatta male le bollette sono altissime. Quindi finora abbiamo tutelato il cittadino solo nei confronti delle multi-utility, quindi nei gestori dell'energia e del gas. Dobbiamo, secondo me, fare un passo in avanti e tutelare il cittadino nell'efficientamento della propria abitazione, nella ristrutturazione della propria abitazione e anche nel saperla comprare, perché si sta creando una situazione dove bisogna saper comprare una casa.
A questo ci farebbe pensare a una cosa: delle volte riserviamo un'attenzione anche maniacale in certi, come, ma da certi punti di vista è anche giusto fare, sul fatto che per esempio la nostra bolletta del telefono va su 29 piuttosto che non 30 giorni, no? Sfumature, diciamo, rispetto ai costi che poi normalmente paghiamo. Ci occupiamo molto meno, magari nella fase di acquisto di una casa, di quanto questa casa poi ci farà spendere in una proiezione temporale anche abbastanza ristretta. È un problema.
È un problema, sì, è un problema anche qui di sensibilità, perché io cito sempre, quando ho occasione, uno studio del Politecnico di Milano che ha dimostrato, facendo un'analisi su un campione molto vasto, che una casa in classe G consuma nell'arco di 20 anni di vita il 25% del proprio valore in bollette, parlando di luce, gas, tutte quelle che sono le utenze. Certo. La stessa casa in classe A consuma lo 0,8. Questi sono numeri che il cittadino può comprendere. È chiaro che non sempre è possibile comprare case in classe A, a meno che non si parli di nuovo. Il nuovo adesso, diciamo che lo standard è diventato la A. Nel recupero, che poi la maggior parte degli interventi che noi facciamo non sempre si arriva in A, però già partire da una G e arrivare a una B o una C, ma nella stessa G, io ho certificato G da 600 kWh metro quadro annuo e G da 200, è un terzo, quindi siamo sempre in G, ma quello che conta è l'indice, no? L'indice di prestazione. Quello che dobbiamo fare noi è trovare il linguaggio giusto che sia pop, tra virgolette, cioè che possa raggiungere la gente, perché già parlare di trasmittanze, di kilowattora, eccetera, magari non è tanto digeribile,
amichevole
friendly, come si dice sempre nel marketing. Sì. E quindi bisogna trovare le forme giuste per intercettare le persone, quindi il linguaggio giusto per poter far comprendere questi temi. Nell'acquisto è fondamentale. Noi abbiamo avuto l'esperienza della certificazione energetica, che nella stragrande maggioranza dei casi è diventato un atto formale, un pezzo di carta svenduto addirittura su Groupon. In Danimarca hanno cominciato a certificare quando noi nel 76 andavamo a targhe alterne o nelle domeniche ecologiche, hanno cominciato allora a fare la certificazione energetica seriamente. Noi avevamo la legge, un articolo della legge 10 del 91 che già parlava di certificazione energetica, non è mai entrato in vigore perché mancava il decreto attuativo. L'abbiamo fatta entrare in vigore nel 2007, se non erro, a step progressivi. Quindi c'è anche questo aspetto, cioè se viene fatta a 30 euro su Groupon, tanto per fare un esempio, certo, non vale niente. Se viene fatta seriamente, è uno strumento che viene dato in sede di acquisto all'acquirente, che poi valuta insieme a tutta una serie di altri parametri, però c'ha un valore su cui si basa anche la sua decisione.
Una delle poche cose che sono trapelate in questi anni riguardo a questi temi, che sono probabilmente finite anche all'utente finale, come dicevamo, al cittadino, è il discorso degli incentivi. Gli incentivi ci sono ancora. Cosa può fare, come può utilizzare lo sportello del cittadino, un cittadino che voglia porsi il problema dell'efficientamento della casa in vista della vendita o anche semplicemente per usare in maniera più intelligente le proprie risorse economiche?
Noi stiamo creando come sportello dei cittadini una rete di professionisti virtuosi e una rete di aziende virtuose. Cioè, in altri termini, secondo noi bisogna andare alla radice del problema. La radice del problema è che oggi ci sono sia dei professionisti virtuosi e sia delle aziende virtuose. Come diceva prima l'architetto, il problema è comunicarlo. Allora, io penso che è una cosa banalissima: tutti quanti cambiano gestore d'energia illudendosi che ci sia uno sconto, e quindi quando uno va a vendere energia gli dice io ti faccio risparmiare.
Sì.
Ma se effettivamente andiamo a vedere il valore della materia energia e i 2-3 centesimi che ci possono essere su un kilowattora di differenza tra un gestore e l'altro, fa veramente ridere, così come fa ridere quando promettono sconti mega galattici tutti i gestori che fanno, sì, la pubblicità. La realtà è che se uno vuole risparmiare sul gas e sull'energia deve avere delle piccole accortezze, proprio banali, cioè quindi cominciare a comprare elettrodomestici con una
di classe energetica
A, sì. Incominciare a verificare se la propria caldaia è fatta troppo vecchia e quindi bisogna
sostituirla.
Incominciare a vedere se le finestre hanno gli spifferi e quindi sono o non sono efficienti. Quindi secondo me, per risparmiare veramente, se uno vuole risparmiare, deve avere quindi i cittadini possono venire da noi, chiedere a noi delle consulenze e noi provvediamo con appunto dei professionisti che hanno firmato con noi una convenzione, provvediamo a dare questo servizio, sì, che è completamente gratuito. Quindi la consulenza, noi associazioni consumatori, in particolar modo noi del Movimento Consumatori, la diamo completamente gratuita. Questo lascia perplesso la gente, perché dice uno: ma dove si guadagna? Ma guadagniamo in tante altre cose. Voi pensate solo a difendere i cittadini dalle angherie dei gestori? I gestori pagano a prezzo pieno i nostri avvocati, quindi noi guadagniamo in altre cose. Quindi possono venire tranquillamente al Movimento Consumatori e allo Sportello dei Cittadini per avere delle risposte e poter risparmiare veramente.
Molto molto interessante. Una di quelle cose che in pochi sanno probabilmente, no? E che ha senso quindi dire. Contestualizziamo questi nostri ragionamenti di stamane attorno a quanto sia sensato sistemare la propria casa di modo che il risparmio energetico diventi un fatto quotidiano, anche perché ci sono due eventi che si tengono in occasione di Casa Clima Toscana, e tutti e due nella giornata di sabato 14 aprile. Il primo è un seminario che invece è rivolto ai professionisti e che si tiene nella Palazzina Reale, il secondo nel pomeriggio, che invece si tiene direttamente in fiera, quindi al Mandela Forum, sì. Questa è la venue, la location della fiera, che si rivolge invece ai cittadini, vero?
Sì, riprendo quello che diceva Mansueto prima sul fatto che bisogna intervenire sulla struttura della casa, quindi sì. Ovviamente quando uno deve intervenire non è che è obbligato, ma nel momento in cui cambio le finestre mi pongo il problema, e quindi c'è una metafora che funziona secondo me abbastanza, è di Maurizio Pallante, pubblicista, autore, insomma, si occupa del Movimento per la Decrescita Felice, ha scritto tanti libri sull'efficienza eccetera, che la chiama del secchio bucato. Cioè lui dice: se io ho un secchio pieno di buchi, che ci metta dentro acqua, whisky, qualunque cosa, esce. Quindi indipendentemente dalla fonte energetica che ci metto, e in questo caso lui lo fa paragonando il gas alle rinnovabili o comunque al petrolio eccetera, alle fossili, non è tanto la fonte quello che conta, è il secchio. Cioè se io chiudo i buchi della mia casa, poi posso andare da qualunque gestore, posso anche risparmiare quei 2 centesimi, posso anche mettere le rinnovabili o non mettere, perché magari sono in centro, non posso mettere i pannelli solari e userò il gas o anche il gasolio per assurdo, però avrò una casa che avrà un fabbisogno minore. Quindi per quello intervenire sulla casa. Tornando agli eventi, uno è appunto per professionisti, quindi è nella nostra sede. Quello del pomeriggio è aperto anche ovviamente ai professionisti, perché a noi interessa far incontrare poi il mondo delle professioni col mondo della produzione, con il cittadino, ed è aperto anche ai cittadini. Quindi in quello diciamo che sarà un po' più divulgativo, cercheremo di tenere un linguaggio più comprensibile appunto per i più. E gli abbiamo dato un titolo un po' strano, proprio perché vorremmo arrivare appunto ai cittadini. Abbiamo detto: il futuro è antico, cioè spesso molte ricette che oggi si vanno a riproporre sono ricette del passato, cioè sono delle strategie che venivano usate in passato perché non c'era l'impianto, non c'era la disponibilità di energia che c'è stata negli anni dal dopoguerra fino alle prime crisi recenti. E quindi chi costruiva le case prima, la casa tradizionale diciamo, era costruita con dei principi di efficienza energetica per necessità, così come per i materiali di filiera corta e tutto il resto. Quindi spesso basta andare a vedere soluzioni del passato, ovviamente a reinterpretarle con le nostre logiche, con la tecnologia disponibile oggi, e anche perché le soglie di comfort sono cambiate, cioè anni fa ci si accontentava di più rispetto ai livelli che dobbiamo avere oggi nelle case. E quindi cerchiamo di far ricordare anche al cittadino come stava magari suo padre o suo nonno, e quindi può capire che non è poi così, cioè non è tutta fantascienza, non è che sono tutte trovate quelle.
Tra gli interventi si parlerà di testimonianze di chi vive in case ad altissima, sì, efficienza energetica, e quindi può raccontare qual è in pratica effettivamente il risparmio e il miglioramento nella qualità della vita all'interno di questi edifici. Poi si parlerà di sistemi di ventilazione involontaria, di ventilazione meccanica, di scambi di calore, condizioni di benessere della persona in ambienti indoor, quindi come sono cambiati anche in relazione ai cambi degli stili di vita.
Prego. No, volevo dire, in particolare la testimonianza è di un cittadino, diciamo, che ha ristrutturato la sua casa secondo uno standard Active House. Active House è un'associazione nostra partner nell'organizzazione di questi due eventi e viene a raccontare proprio la sua esperienza, perché abbiamo pensato, chi meglio di un cittadino può raccontare a un cittadino come è andata, insomma, certo, e come sta.
Armando Mansueto, come facciamo a far diventare i cittadini toscani, o in generale i cittadini italiani, sensibili come lo sono i cittadini dell'Alto Adige in relazione a questi temi? Come potremmo convincerli della bontà di riservare attenzioni particolari a questi temi?
Beh, sono due le cose essenziali. Uno è una questione di portafoglio, e quindi bisogna fargli capire che effettivamente facendo dei procedimenti virtuosi, delle scelte virtuose, si risparmia tantissimo. Quindi fargli vedere i conti, cosa conviene fare.
Conti alla mano, come si dice.
Ma l'altra è, secondo me, di salubrità degli ambienti. È una questione di salute. Cioè, qui si sottovalutano dei problemi grossissimi. Per esempio, il rumore. Qui siamo a Firenze. Io vorrei sapere come fa uno a vivere in una casa fabbricata negli anni 80-90
con gli infissi,
magari vecchi,
con i vetri che traballano,
esatto,
quando le
con
macchine
le vibrazioni
passano,
delle macchine, dei camion che passano, e con il rumore che proviene da fuori. Secondo me, se prendiamo un topolino in laboratorio e lo mettiamo con tutti quei rumori che sente un povero cittadino, il topolino si ammala. Però il cittadino, siccome si ammala piano piano, non crede che queste siano cose gravi. Un'altra cosa molto importante è la scelta dei materiali. Signori, per anni i mobilieri hanno messo dei veleni nelle nostre case. Hanno messo, ma non solo i mobilieri, anche i muratori, anche le imprese edili, perché nelle nostre case c'è di tutto. C'è di tutto, dall'amianto al residui. Cioè, in altri termini, se una nostra casa viene demolita, diventa un rifiuto speciale. Cioè, bisogna pagarlo per demolirlo.
Per non parlare dei mobili a buon mercato, sì, che continuiamo a comprare tutti, esatto, e delle colle lì dentro. Ma questo è un altro argomento.
La cosa terrificante è veramente non rendersi conto. Cioè, se uno domanda a un cittadino normale qual è il motivo dell'inquinamento, ti dicono tutti quanti le automobili. La realtà non è questa. L'inquinamento più grande che noi umani abbiamo fatto su Gaia è l'edilizia, è le nostre case. Questo è il vero inquinamento della Terra. Quindi pensate a tutto quello che è il debito creato dalle costruzioni fatte male nei confronti dell'equilibrio di Gaia. Questo è importante. Bisogna acquisire questo concetto di Gaia e bisogna amarla questa parola, perché Gaia è come una bellissima bambina adolescente che sta diventando vecchia, perché noi gli stiamo facendo aggrinzire la pelle. Cioè, e questa è la nostra, diciamo, il nostro peccato. E noi associazioni consumatori dobbiamo occuparci sempre di più di problematiche vere, cioè nel senso che è vero occuparsi dei problemi spiccioli dei cittadini, ma i problemi spiccioli derivano sempre da grandi problemi che nessuno affronta.
Ovviamente. Egidio, anche perché le norme saranno sempre più restringenti, è facile immaginare che in futuro le norme che riguardano l'efficientamento energetico delle case, a partire dalle direttive comunitarie, saranno sempre più obbliganti, vero?
Sì, lo sono, c'è già un processo in corso, insomma, quando iniziano sono sempre un pochino più leggere e poi via via si alza sempre l'asticella. Le nostre derivano comunque da direttive europee che vengono recepite dagli stati membri, e nel caso, ora abbiamo il titolo quinto in materia di legislazione concorrente, l'energia, vengono recepite anche dalle regioni localmente, e quindi l'asticella si alza sempre di più. Basta vedere i limiti di trasmittanza, gli obblighi. Prima all'inizio diciamo che era obbligatorio mettere a norma dal punto di vista energetico le parti dell'edificio su cui si interveniva, cioè se rifacevo il tetto lo dovevo rimettere a norma secondo
i valori.
Se cambiavo gli infissi dovevano essere, e questo c'è, nel senso che tutta questa, questo processo ha creato un meccanismo virtuoso per cui adesso sul mercato non esistono infissi che sono inferiori come trasmittanza al limite di legge per cui abbiamo gli incentivi. Quindi questo ha innalzato la qualità degli infissi, almeno per i produttori. Questo però perché gli infissi è uno degli elementi o l'elemento più industrializzato che c'è nell'edilizia, sì. perché è assimilabile alla lavatrice. Le lavatrici ora non si trovano più in classe C,
nel
sono
senso
tutte
arriva
in
il
più,
cantiere
più.
Pronto, va montato,
arriva pronto. Poi cioè. I problemi nascono nel montaggio, perché quando si va a montare nel foro muro un infisso che ho speso un patrimonio per comprarlo, lo monto male e quindi lo vanifico, sì. Ne vanifico l'effetto. Però dicevo, è un processo che è già in corso, che poi le cose si applichino o meno è un altro discorso, perché non ci sono i controlli, sono stati fatti i controlli, sono state trovate degli edifici nuovi classificati in classe F, dovevano essere almeno C, ma certificazioni presentate, quindi in assoluta buona fede o incompetenza. Dicevo, le cose stanno, l'asticella si sta alzando, perché adesso abbiamo l'obbligo, quando intervengo su più del 25% della superficie di involucro dell'edificio, per parlare pop, facciate e tetto, lo devo mettere a norma tutto l'involucro dell'edificio. Ci sono espedienti, si fanno 4 atti amministrativi anziché uno, se ne fanno 2, insomma, si fa per evitare di metterlo a norma tutto, però durerà poco, cioè è un processo ormai che è in corso. Ormai gli edifici, secondo le direttive europee, dovranno arrivare a produrre più energia di quella che consumano. A Friburgo è già così, in Germania, in tanti paesi, da noi ancora no,
noi
ma
siamo
ci arriveremo.
Non ci arriveremo. Anche perché abbiamo problematiche diverse in relazione alle diverse aree geografiche, cioè abbiamo certo. Sempre il solito problema che, come dire, è il nostro vantaggio nella diversità biologica, paesaggistica, alimentare, eccetera, ma è anche un po' la nostra croce, no?
Sì.
Nel momento in cui dobbiamo, per esempio, normare un determinato ambito. Tenere efficiente dal punto di vista del clima una casa a sud non è la stessa cosa che renderla efficiente in Alto Adige.
E lì entra in campo il professionista che deve progettare, non deve mutuare pedissequamente l'esempio dall'Alto Adige alla Sicilia, ma deve ragionare, conoscere i concetti, padroneggiare la materia, diciamo, e fare il progetto sul territorio.
Se volete saperne di più, l'appuntamento è per sabato 14 aprile al Mandela Forum a partire dalle ore 14:15. Ovviamente Climaus apre la mattina, questo è l'orario nel quale comincerà l'incontro curato dalla Fondazione Architetti di Firenze, Ordine degli Architetti di Firenze, che si chiama Il Futuro è Antico, le migliori strategie per l'efficientamento energetico degli edifici nascono dalla profonda conoscenza del passaggio reinterpretato. Ne abbiamo parlato con Egidio Raimondi, consigliere dell'Ordine, e Armando Mansueto, presidente dello Sportello del Cittadino, che ringrazio.
Buona giornata, grazie a voi.
Questo contenuto, come tutti gli altri contradio, lo troverete nella nostra pagina dei podcast audio, ma anche nella sezione video, visto che dalle 9:30 ora siamo andati anche in diretta sulla nostra pagina Facebook. Grazie per l'ascolto e l'appuntamento è fra 2 settimane con Architects and the City.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Contro Radio.